Allora, la settimana scorsa abbiamo cominciato a vedere come il tema dell'ambiente sia, dal mio punto di vista, inestricabilmente legato al tema della conoscenza. Ovvero sia, andando anche a rifarsi ad autori di gran nome come Niklas Luhmann, come dicevamo la volta scorsa, il problema dell'ambiente è che si tratta di un argomento necessariamente transdisciplinare, globale. E la conoscenza attuale invece ragiona per specializzazioni. Quindi tende a dividere il tema dell'ambiente nello specifico piccolo settore relativo ad ognuno dei pensieri e delle discipline che se ne occupano, può forse riuscire a risolvere alcuni piccoli problemi, ma tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente come un tutto non viene affrontato. Di conseguenza, in un certo senso, il tema dell'ambiente è un tema che manda in cortocircuito il modo di fare conoscenza corrente. Questo noi lo vedremo, come vi ho detto, con tre o quattro testi a seconda delle provenienze, come abbiamo detto la volta scorsa. Uno è il manuale di sociologia dell'ambiente di Giorgio Osti e Pellizzoni, Giorgio Pellizzoni pure mi sembra, non so sicuro. Poi abbiamo Condizio umana di Ulrich Beck, che è un testo secondo me fondamentale non solo per il tema ambientale, ma in generale per la vostra comprensione della sicurezza. E Intelligenza ecologica di Daniel Goleman. Per i miei studenti ex Narnesi c'è da riprendere i sette saperi relativi, necessari per un'educazione del futuro. I miei studenti non arnesi che non l'hanno fatto sostituiscono Goldman con questo di Morin. Ci siamo? Quindi chi ha fatto già i sette saperi lo riprende al volo da Narni, riattualizza la questione, però non è un test d'esame, diciamo, è un sapere che dovreste già di cui dovreste già disporre. Chi invece non l'ha studiato lascia perdere Goldman e studia invece i sette saperi di Morin. Allora, per cominciare a mettere in chiaro e a costruire l'argomento come lo faremo durante il corso, abbiamo cominciato a parlare della conoscenza, facendo presente, giusto appunto, come dice Morin in quest'altro librino che è appena uscito e che vi faccio vedere solamente per cronaca, se lo volete leggere fate pure, se no è uguale, si chiama Insegnare a vivere, ed è, come dire, mette in luce la dimensione ulteriore del discorso sulla conoscenza. Cioè, noi oggi abbiamo bisogno di ripensare la conoscenza non solo perché non è più in grado di trattare i rischi globali, ma perché per strane tensioni interne alla nostra cultura, l'idea di conoscenza è diventata talmente strumentale da essere di fatto quasi inefficace. Mentre la conoscenza a ognuno di noi serve per imparare a vivere. La conoscenza è fondamentale per il nostro essere nel mondo. Fine. Dopodiché tutto il resto segue. Ma io non posso dire che studio per lavorare, perché non ha senso. Vuol dire che se non lavoro, quindi non studio. Vuol dire che se c'è un problema di lavoro come c'è oggi, le nuove generazioni decidono che studiare non serve, perché tanto gli servirebbe per lavorare e non si lavora, quindi i NEET, non so se avete sentito parlare dei NEET, è una lettura che se ne può dare senza nessuna difficoltà, no? Se tu mi stabilisci una correlazione rigida tra conoscenza e lavoro e io vivo in un mondo nel quale non c'è lavoro, automaticamente a me la conoscenza non serve. Mi stai prendendo in giro, mi stai succhiando soldi con le tasse, mi stai pretendendo di fare cose che non hanno nessuna utilità per me, senza renderti conto che se tu non conosci, non costruisci il mondo, non hai modo di agire nel mondo. Perché quello è il punto, no? La conoscenza è un insieme di strumenti attraverso i quali noi costruiamo il nostro mondo. È il nostro posto in esso, concepiamo qual è il nostro senso della vita, tutta una serie di cose piuttosto importanti, senza le quali purtroppo si vive male, e che la cui mancanza spiega tutta una serie di fenomeni con i quali ci stiamo confrontando, i fondamentalismi. Perché c'è tanto ricorso ai fondamentalismi e nei fondamentalismi non metto soltanto gli arabi invasati, l'ISIS e compagnia cantante, ma metto i movimenti xenofobi, metto i razzismi, metto i lievi referendum in Ungheria, metto i muri che stanno alzando a Calais, tutte queste cose sono hanno una radice comune in un certo senso. E qual è questa radice comune? Il fatto che la gente non sa più, non capisce più dove vive e cerca delle risposte facili. Per cui io sono buono e tutti gli altri sono cattivi. È la cosa che c'è sempre venuta meglio da sempre, da secoli, da millenni, e quindi c'è un ritorno, no? Lo vediamo Marine Le Pen, vediamo la Lega qui in Italia, che meno male, per fortuna non è così marcata, ma pensiamo a Alternative für Deutschland. C'è una buona possibilità che Alternative für Deutschland possa andare a comporre il governo tedesco della prossima legislatura. Pensiamo a Donald Trump, potrebbe diventare il presidente degli Stati Uniti, quello col dito sul pulsante rosso, Donald Trump. Poi ci sarebbe dai che strappasse i capelli a ciocche dalla disperazione, però è quello che sta accadendo. Culture che si vogliono superiori, che si vogliono avanzate, che si vogliono quasi lì lì per l'oltreuomo e il transumano, e poi mi presentano Donald Trump come possibile candidato alla presidenza degli Stati Uniti. C'è un problema da qualche parte. Questo problema è nel fatto che noi abbiamo via via rinunciato al nostro ruolo attivo nel conoscere e costruire il mondo. Noi stiamo delegando sempre di più ad altre agenzie che facciano il lavoro al posto nostro, che ci dicano come dobbiamo capire le cose che accadono, che ci dicano cosa dobbiamo fare a fronte delle cose che accadono, eccetera, eccetera. Questo funzionerebbe se queste agenzie ci capissero qualche cosa, purtroppo no. E quindi ci troviamo in una situazione molto disagevole. Vedete perciò che il discorso sulla conoscenza è un discorso che non ha solo a che fare col tema dell'ambiente, che è comunque uno dei corni del dilemma, perché come vi dicevo la volta scorsa, noi ci comportiamo verso l'ambiente come se sapessimo quello che stiamo facendo. C'è Paolo Tagliaretti, che è un mio studente e vostro collega che è venuto la volta scorsa, che è un tecnico ambientale, lavora nell'ambiente. E mi diceva, andando io l'altro giorno, dicendo, nell'ambiente non c'è un concetto come la prevenzione, sembra c'è il contrario della prevenzione. Dice, non so come dirlo, dico, immagino, perché non è molto facile. Però, di fatto, noi trattiamo il tema come se fosse un tema fra i tanti, e lo trattiamo come se avessimo delle solide basi scientifiche sulle quali fare delle affermazioni. E sono entrambe, in realtà, sono entrambe affermazioni false. Quindi dobbiamo cominciare a entrare in quest'ottica. No? Tanto per farvi un esempio concreto, c'è il famoso problema della resilienza del pianeta Terra. Non so se avete mai sentito il termine, o sapete cosa significa resilienza.
L'adattabilità del pianeta.
Non proprio. Avete presente quei pupazzi, quelli col baricentro basso che gli dai uno schiaffo e torna? Ecco, quella è la resilienza, cioè è la capacità di recuperare la condizione precedente ad un trauma, uno stimolo o qualcosa, senza subire danni. Ok? Quindi noi ragioniamo di resilienza del pianeta come se avessimo una vaga idea di qual è, ma di fatto non l'abbiamo minimamente. Io vi do due notizie rapide. Il tema dell'ambiente inizia, viene formalizzato, diciamo, diventa un problema, perché c'è anche questo da cominciare a capire, che il problema della conoscenza è anche un problema di denominazione, categorizzazione e costruzione come problema. Un problema non esiste in sé, un problema viene costruito come tale. Non so se questa cosa è chiara. Lo troverete, lo troveremo, lo discuteremo più approfonditamente in Beck, che parla appunto, no, del fatto che un rischio è tale quando lo costruisci così, non prima. Non c'è un rischio in sé, c'è un rischio per qualcuno che lo ritiene tale, che fa in modo che venga riconosciuto come tale. Insomma, c'è tutto un marchingegno dietro questo discorso, no? Ecco, allora l'ambiente diventa un problema più o meno nel 1960, possiamo dire, perché il 60 preciso, perché c'è il Club di Roma che pubblica il famoso rapporto Brundtland sull'ambiente, dicendo, signori, abbiamo un problema. No, avete presente Houston, abbiamo un problema, le famose battute, ecco, più o meno, l'idea è qui. Sono passati 56 anni, non abbiamo fatto niente. Dopo il Club di Roma, qualche anno dopo, mi pare che fossimo a fine anni 80, se non ricordo male, Al Gore, che è il famoso, aveva scelto una forma divertentissima per dire che non era diventato presidente degli Stati Uniti, adesso non me la ricordo, comunque insomma candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che sarebbe stato per niente una cattiva idea se avessero eletto, mi permetto di aggiungere, scrive un libro che si chiama La Terra in bilico. Dopodiché, qualche anno fa, ha pubblicato un film, non so se avete avuto modo di vederlo, sempre su temi ambientali, perché Al Gore, stranamente, dell'ambiente si occupa veramente da decenni. Cioè, non è uno che improvvisamente ha deciso di diventare verde perché era comodo, è uno che ci crede, quindi va in giro, fa conferenze, crea documenti, cerca di fare informazione, eccetera. Quindi La Terra in bilico è un bel libro. E nella Terra in bilico lui avanza l'ipotesi, che ovviamente è stata schiacciata e annullata rapidamente, del fatto che scientificamente la grandissima parte delle specie vegetali con le quali si sostenta il genere umano sono estinte. Cioè, da un punto di vista scientifico, non c'è più la biodiversità, una biodiversità tale da garantire che queste specie possano sopravvivere a qualunque tipo di trauma, che possa essere un cambiamento drastico climatico o l'insorgere di una qualche specie parassitica che le stermini e via discorrendo. E questo succedeva già 30 anni fa. Quindi capite che l'allarme è legittimo. I fondamenti per essere allarmati sono legittimi, perché nel frattempo noi abbiamo fatto la banca dei semi alle isole Svalbard, abbiamo cominciato a recuperare una serie di varietà di mele, pere, eccetera, ci siamo accorti, no, che ci sono degli uvaggi che non venivano utilizzati da secoli e vengono, cioè, per carità, stiamo facendo molto. Il problema è che non abbiamo idea del se è sufficiente o no, perché non abbiamo un parametro a cui rifarci. Chi è che ci dice com'era la situazione prima del 500, prima dell'industrializzazione, quali erano i parametri, quali erano le componenti? Poi arriva qualcuno che dice no, ma è normale, perché la Terra ha avuto una serie di eventi come la glaciazione, no? I discongelamenti, per carità, i disgeli, c'è il film L'era glaciale, no? Che ci insegna tutta questa serie di cose, quindi lo sappiamo. Però quelli prendevano aeree per accadere. Qui ci stiamo andando a rotta di collo, cioè di anno in anno ci cambiano le cose sotto il naso. Sapete che si sta aprendo il famoso passaggio a nord-ovest dei fumetti di quando eravamo piccoli, è diventato realtà. Oggi una nave può tranquillamente passare per il circolo polare artico perché non c'è più il ghiaccio. E questo è successo in 10 anni, ma già esagero. No, si sta scongelando tutto il terreno, tutto quello che c'è in Siberia, tutta la parte dell'Artan in Canada. Delle cose di cui non abbiamo idea di quali saranno le conseguenze, perché lì per esempio sono immagazzinati talmente tanti gas a effetto serra naturali che mo, pian piano che si scongela la Siberia, non abbiamo idea di che succederà, e lì non è colpa nostra evidentemente, però il fatto che stesse congelando, secondo la comunità scientifica, alla fine è colpa nostra, sono quasi tutti d'accordo, dopo scontri, creazione di rapporti falsi, istituzioni dedicate a mettere a confondere le acque per fare in modo che nessuno capisse che effettivamente era un problema nostro, è un problema nostro, ma continuiamo a non fare l'Occidente, o facciamo molto poco. Quindi capite che fare delle affermazioni su questo tema è complicato, anche alla luce del sapere corrente. Però il problema dov'è? Che il sapere corrente non è più in grado di fondare nessun tipo di azione. Il sapere corrente non è più certo né certificante. Questa sarà la tesi centrale del testo di Beck. Beck parla di irresponsabilità organizzata. Però per capire questo dobbiamo parlare della conoscenza, perché è tutto lì che gira il discorso, ok? Quindi tenetelo presente, ragionateci, come dire, cominciate a assaggiare la combinazione delle parole, però torniamo alla conoscenza. Allora, abbiamo detto che l'idea di una conoscenza che giunga alla verità è un'idea che oggi non dovremmo più avere. Il condizionale è di prammatica, nel senso che la ricerca della verità abbiamo visto essere strettamente connessa con le esigenze esistenziali umane, perché la verità è il fondamento. E per costruire qualcosa di durevole c'è bisogno di un fondamento. Non è casuale, di conseguenza, che la cultura occidentale, qui mi raccomando, parliamo di cultura occidentale perché ci sono altre culture che proprio questa cosa non l'hanno mai vista come un problema, tanto per la varietà delle culture di cui stiamo per parlare, la cultura occidentale è credo di avervelo già detto la volta scorsa, ossessionata da sempre dal problema dell'atomo. E non so se questo ve l'ho fatto notare, ma vedo con piacere che mi hanno rifregato un'altra volta il pennarello, quindi vediamo se... Non so quanto possiate averlo notato perché il pensiero etimologico non è molto frequentato, ma è una miniera infinita di sorprese. I due capisaldi della ricerca culturale degli ultimi secoli in Occidente significano la stessa cosa. Perché atomo vuol dire non divisibile in greco e individuo vuol dire non divisibile in latino, ma comunque quello è, sono sinonimi. Ok? Perché? Ve l'ho già detto tutta sta roba? No, lei no perché c'era, ma non so perché mi si mischiano le lezioni quando ne faccio troppe e comincio a non capire più. Allora, perché c'è questa ricerca spasmodica di cose non divisibili? Al fondamento, siamo da capo a 12, noi cerchiamo l'atomo sin dai presocratici perché l'atomo è l'unità elementare e nel nostro tipo di sapere, tenetelo presente, il nostro tipo di sapere come funziona? È un sapere, come dice Maffesoli, che forse vedrete in questi giorni, autoptico, è un sapere che sfascia, è un sapere che separa, è un sapere che divide e poi ricompone eventualmente, no? Quindi... Che succede? Che tu, per poter dire di conoscere un qualunque tipo di marchingegno, macchina, dispositivo, lo devi poter smontare nelle sue componenti semplici. Poi lo rimonti. E sai di che si tratta. Finché non trovi le componenti semplici, non sai, dal nostro punto di vista, di come è fatta la conoscenza. Quindi noi abbiamo bisogno, come i bambini che prendono un orologio e subito lo sfasciano e cominciano a mettere tutti i pezzi separati in giro, poi non li rimontano in linea di massima, però comunque, no? Noi siamo quel tipo di conoscente lì, il conoscente che deve smontare e vedere che c'è dentro, fino alla fine. Una volta che sei arrivato all'ultima vita, all'ultimo dado, poi dici ok, allora questi due pezzi li rimonto, tengo la questione, so tutto. L'atomo rientra in quest'ottica. Io della realtà devo conoscere i fondamenti ultimi per poter finalmente dire di conoscerla. E quindi ho un sapere veritativo a quel punto. Ho una conoscenza che raggiunge la verità. Ok? Che è successo quando abbiamo trovato l'atomo? Secondo me il mondo ci pia per il culo e fa anche bene. Questa è una mia personale. Abbiamo trovato l'atomo e abbiamo aperto il vaso di Pandora. Non era per niente la parte indivisibile. L'atomo è divisibilissimo, ma non solo. Il problema è che a quel punto noi ci siamo accorti che esistono una serie di fenomeni in natura che non rispondono a nessuno dei nostri assunti meccanici. No? Avete presente l'atomo con tutte le cosette che girano? Non esiste, non funziona mica così, lo saprete suppongo, però mi tocca, nel caso non lo sappiate mi tocca dirvelo. Gli elettroni passano da un campo a un altro per momenti discreti e quantità discrete, da cui meccanica quantistica, il famoso quantum di energia. Per cui ora ci sono, ora non ci sono più, dove sono andati, buon mistero, poi ricompaiono, è un bel casino se lo prendi, no? Quindi non è che c'è una particella che gira, vabbè, è quella, e sto sereno, manco per niente. Il nucleo è un tutt'uno, almeno quello, manco per niente pure lui, protoni, neutroni, ma pure questi io li posso ancora rompere. E lì comincia l'intero catalogo di tutte le particelle della meccanica quantistica che le creano, come dire, avvagonate e durano un milionesimo di secondo, due milionesimi di secondo, forse non lo sapete, ma ci sono quelle destre e quelle sinistre, ci sono quelle che hanno i famosi quark che hanno dei sapori particolari, dei colori che non ha mai visto nessuno, perché queste particelle non l'ha mai vista nessuno. No, noi ci fidiamo che esistano, ma faccio presente che è fiducia. Perché non è che nessuno ha visto un quark o ha mangiato un quark, non abbiamo la più pallida idea, sono soltanto esiti di sistemi matematici, per cui uno potrebbe anche dire, vabbè, parliamone, no? Di tutta sta cosa. Vediamo se è il bosone di Dio, poi arriviamo a dei deliri di onnipotenza, perché ve lo ricorderete, no? Il bosone di Higgs e compagnia cantante, i neutrini che passano nel tunnel del Monte Bianco, insomma, vabbè, tutta una serie di cose. Perciò c'è un... no? È piuttosto evidente che non è questa la strada per arrivare da qualche parte, perché noi non c'è un fondamento, non c'è. Anche accettassimo, come dicevo l'altra volta, la famosa storia della materia oscura, che insomma pure lì bisogna essere proprio ben disposti per accettarla, ma pure fosse, allora l'ultima teoria qual è? Che la materia si genera perché ci sono delle particelle che compaiono nella realtà, non si sa da dove, da una parte e dall'altra di un buco nero, quelle nel buco nero vengono assorbite e quell'altra rimangono di fuori, e quindi piano piano questo genera la materia. Vabbè, diciamo che funziona, ma dei fondamenti, che tipo di fondamento c'è in tutto questo? Non c'è nulla, non è così che io devo procedere, evidentemente. Allo stesso modo, se ci sono problemi alzate la mano e ditelo, perché mi rendo conto che non è proprio facile. Allora, diciamo che per quanto riguarda l'atomo, quindi abbiamo avuto, come dire, un problema. Per quanto riguarda l'individuo pure, perché l'individuo che cosa vorrebbe dire? Tant'è che è un termine sul quale si discute oramai da decine d'anni, e diciamo che sulla scorta di Maffesoli io poi ho proposto una serie di letture della questione individuo-soggetto. Dal mio punto di vista il termine corretto è soggetto, individuo è sbagliato, perché individuo che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che ognuno di noi è uno e indivisibile, cosa che credo, no, pure voi siate in grado di dirmi non essere vera. Non siamo uno, noi siamo tanti. Se siamo fortunati riusciamo ad agire come se fossimo uno, ma insomma non è semplice, altrimenti facciamo cose di cui non ci capacitiamo, perché è abbastanza normale. Ma sta cosa, prima dell'atomo, già Nietzsche aveva fatto presente al popolo occidentale che non funzionava, quando disse l'io è un nido di serpenti, o un fascio di serpenti, a seconda di come lo deve prendere. Quindi era piuttosto chiaro che sta pretesa dell'io di essere unico, coerente e durevole era una balla grossa come una casa. Ci siamo accorti anche di quello, no? È arrivata la psicologia, Freud, Jung, tutto quello che volete, quindi sappiamo benissimo che non è vero che siamo uno. Non riusciamo a essere uno manco per tutta una giornata, figuriamoci se questa dovrebbe essere una cosa che è mantenibile nel corso del tempo. Diciamo che per un lungo periodo di tempo siamo riusciti ad agire come se fossimo uno, perché eravamo sottoposti ad una serie di pressioni, ad una serie di appartenenze che erano più vincolanti di quanto non fosse l'attualità. No. Però nel momento in cui noi abbiamo, con la modernità, deciso che l'individuo libero e autonomo era il valore della modernità stessa, abbiamo affondato anche questa pretesa, perché a quel punto l'individuo, non essendo più sottoposto a pressioni esterne, rivela la sua molteplicità. Come mai è difficile che i matrimoni durino per tutta la vita oggi? Perché tendenzialmente è difficile, no? Se sei costretto in qualche modo a mantenere il matrimonio in piedi perché la pressione sociale, perché le richieste religiose, per tutta una serie di ragioni, perché non conosci tanta gente, è un, diciamo, un giro di persone, di conoscenze contenuto, va bene, ma quando comincia a essere uno che gira libero da solo, non vuole nessun tipo di interferenza da parte di altri e incontra migliaia di persone al giorno, so cartacce. Cioè quello che ha detto lo giuro, quello che ha detto sì, quello che ha detto lo accetto, quanto dura nella vita della stessa persona? Poco. 10 anni dopo, se sei fortunato, è uno che non riconosce più quello con cui abita. Non si spiega più com'è che è lì, perché gli è venuto in mente di questa cosa. Noi siamo quelli del revocabile, no? Mi diceva la nostra collega Bauman, Bauman, la società liquida, il liquido non c'ha una forma, il liquido si adatta, si adegua, cambia, esattamente quello è il problema. L'individuo è esploso. Quindi, da una parte o dall'altra, il fondamento non l'abbiamo trovato. Sono 2500 anni minimo che andiamo girando, e alla fine avremmo dovuto mettere, come dire, a sistema il fatto che non c'è questo fondamento, non è così che funziona, capite? No? Cercare un fondamento oggettivo non funziona. Allora il fondamento, se c'è, lo devi, come dire, produrre come consenso intersoggettivo. Ci dobbiamo mettere tutti d'accordo e dire che una cosa è questa, fine. Per un po', poi chiaramente lentamente cambierà, però quello è l'unico sistema. Poi tra l'altro, a dirla tutta, è anche il meccanismo attraverso il quale si generano i valori, che i valori non è che hanno un qualche tipo di esistenza autonoma o sono oggettivamente valori. Chi di voi ha un minimo di conoscenze antropologiche saprà che non c'è nessun valore comune a tutte le culture della Terra, salvo forse l'incesto. Però, per esempio, nell'antico Egitto l'incesto era praticato proprio scientemente, per cui no. E la storia dell'aristocrazia dell'Europa dall'800 al 1700, diciamo che più o meno è una lunga storia di incesti, perché si sposano sempre fra loro, quindi insomma c'è da discutere anche quello. Però non ci sono valori che si impongano a tutta l'umanità come valori. E questo, vi ricordo, è il punto di partenza che abbiamo preso l'altra volta per parlare della conoscenza. Ovvero sia, come la spieghiamo sta cosa? Mica è facile. Com'è che cambia la cultura e cambiano i valori? Com'è che quello che una cultura dice di un oggetto, un'altra cultura dello stesso oggetto non capisce, non riconosce, inverte completamente e via discorrendo? Come faccio a spiegarmi questa cosa? Se siamo tutti esseri umani, perché abbiamo delle idee così clamorosamente diverse gli uni dagli altri? Non è, è una domanda interessante. Vi ricordo che l'antropologia ha risposto a questa domanda in due modi diversi. Uno con la famosa teoria della cultura con la C maiuscola, che dice cosa? Che la cultura è una, no? E poi, accidenti, fantastico. E poi c'è un asse di sviluppo di questa cultura, ok? Quindi, di fatto, le varie culture umane che noi osserviamo e che ci sono state corrispondono a tappe nello sviluppo lungo quest'asse comune. Ci siamo fin qui? Questo è l'inizio. Come credo di avervi già detto, il punto focale della questione è che in testa a tutti ci siamo noi, ovviamente. Questo discorso, che come stiamo per vedere è stato estensivamente criticato, resta però comunque a fondamento della gran parte delle espressioni che noi oggi usiamo per parlare delle culture del pianeta. Oggi ancora noi parliamo di culture in via di sviluppo, paesi in via di sviluppo, terzo mondo. Che senso ha questo discorso? Ha senso lì. Quello è l'apparato mentale che dà senso all'affermazione terzo mondo. Tra l'altro, il secondo mondo lo sapete qual è?
Non in teoria.
Eh?
In teoria noi, insomma.
Noi siamo il primo, ti saluto. L'argento. No, era l'URSS. Però faccio presente questo, che noi usiamo le espressioni senza sapere che significano. Ragazzi, questo è il problema. Il sapere è anche questo. Tu non puoi dire una cosa senza avere idea di che vuol dire. Il terzo mondo perché? Il secondo qual è? Non è carino, però funzioniamo così. Il pregiudizio è un altro dei grossi problemi della conoscenza. Lo stereotipo, tutti questi strumenti sono strumenti ovvi in una carenza di conoscenza della conoscenza. Cioè, siccome non sai com'è la conoscenza, prendi per buono quello che ti dicono, quindi vabbè, il paese in via di sviluppo non fa una piega. Fa una piega e come? Perché se tu non sei d'accordo sul fatto che quelli diventeranno come noi, sviluppo di che? No? L'unico senso della questione è questo, ovvero sia che se è vero che c'è una sola cultura, che sarebbe comodo perché almeno no, riusciremmo a dare un assetto a questo casino, se fosse vero che c'è una sola cultura, allora probabilmente noi stiamo qui, quelli stanno lì. Allora l'antropologia si giustifica oltretutto come scienza, perché dice che studiando i primi, quelli, cioè i più remoti, quindi i primitivi, capisco meglio chi sono io, perché di fatto mi sto osservando come se fossi, che ne so, 2000 anni fa, 1500 anni fa, eccetera. Diciamo che per il momento nel quale viene concepito questa teoria è plausibile, no? Anche perché, questo non ve l'ho detto sicuramente, ma tenete presente che l'esperienza di vita media dell'uomo occidentale nel 1700, fino a poco fa, era di conoscere 300 persone. In tutta la sua vita. Non so se sta cosa riuscite a, come dire, a vederla realmente. Io ve la dico, ma cercate di capirla. 300 persone sono quelli che incontrate se uscite, vanno a prendere un caffè adesso. Voi andate da Morlacchi, tornate qui e avete visto 300 persone. Ecco, l'essere umano medio conosceva in tutta la sua esistenza 300 persone. Poi com'è che tu ritieni che l'essere umano sono quelli come te? Solo quelli conosci. Chi è che ti dà st'ispirazione per la quale ci può essere quello giallo, quello verde, quello nero, quello più alto, quello più basso, quello che parla una cosa, quello che si mette la gonna, quello che se la mette? Cioè, tu non hai verso. Quando è che si pone il problema? Quando quello ti arriva a casa e nasce l'antropologia, perché ti cominci a porre il problema di gli schiavi che vengono portati dalle Indie, gli schiavi che arrivano dall'America, la gente con la quale comincia a interagire, quindi i cinesi, gli giapponesi, gli americani stessi. Tutta sta gente è tutta gente diversa. Non so se vi rendete conto dell'impatto. Noi adesso ne parliamo come se tutto fosse ovvio, e ovviamente non lo è, perché i migranti ci stanno mettendo in ginocchio, quindi non è ovvio per niente, però diciamo che siamo un po' blasé da questo punto di vista, siamo disincantati, male, però comunque. Ma al tempo non era, arrivava quello con la pelle rossa e le penne in testa, era un disastro culturale. Cioè tu non sapevi come leggerlo. È chiaro che la tua lettura iniziale qual era? Non è umano. No, come i greci, d'altronde i barbari, l'atteggiamento è uno che sembra umano, ma... Oppure, dopo Darwin, è uno che si sta evolvendo pure lui. Tanto, vedi, fa comodo, no? Buttiamo tutto in caciara, ma di fatto è quello il punto. Cioè, la chiave per capire bene tutta sta storia è Darwin. Perché? Perché il discorso dell'evoluzione riesce a risolverti tutti questi sfasamenti. Quelli sono selvaggi perché ancora non si sono evoluti. Quindi poi diventeranno come noi, con tutti, eccetera, eccetera. Ci siamo fin qui? Succede però che quelli che vanno poi sul campo, perché l'antropologia come l'etnologia sono delle discipline che, come dire, si fanno sul campo, non riescono a... Prego, drastico come ritardo, un pochino. Temo. Allora, dicevamo, quelli che vanno sul campo non riescono a trovare nessun tipo di fondamento all'idea che quelli che stanno studiando siano come noi però mille anni fa. Perché i modi di ragionare sul mondo sono completamente diversi. Le logiche delle lingue sono completamente diverse. I sistemi di rappresentazione, le religioni, i valori. Non c'è modo di tenere questa frottola in piedi. È bellissima a livello teorico. A livello teorico non fa la piega, ma nella prassi non regge. La prassi però al tempo non c'era così tanta, non so se mi spiego. C'è voluto appunto l'antropologia, i grandi antropologi, quindi Boas, quindi Malinowski, quell'arte del Giappone che mo mi sfugge, scusatemi, come si chiama? Quella che ha scritto il Crisantemo alla spada. Margaret Mead, insomma i grandi nomi dell'antropologia, per far sì che si cominciasse a discutere della questione. E quindi dal discorso della cultura passiamo al discorso delle culture con la minuscola, ovvero sia che esistono tante culture diverse. Qui però ci si presenta un problema di pensabilità. Perché queste culture diverse non sono su pianeti diversi, sono sullo stesso pianeta e parlano degli stessi oggetti. Quindi devo trovare un sistema per spiegarmi come mai, dato un contesto oggettivo uguale, lui lo vede in un modo e lei lo vede in un altro. Com'è possibile? Soprattutto io che penso che esista una verità oggettiva, vi faccio presente in tutto questo, no? Allora, la verità oggettiva della mucca qual è? Che è una riserva di carne o che è un'incarnazione di un dio? Sì, esattamente, stiamo ribadendo quello. Allora io ho bisogno di, come dire, postulare un livello inespresso, inesperibile da noi, di significato, che è la famosa realitet di cui abbiamo parlato la prima lezione. Vi ricordate qualcosa della realitet? Niente, lei neanche. No, ma ve l'ho detto pure alle... qualche anno fa. Trovate le slide sul sito, comunque. Di fatto il problema qual è? Che perché io possa concepire l'idea che esistano numerose culture che rappresentano diversamente gli stessi materiali, io devo pensare esattamente che quei materiali non abbiano un significato solo, ma ne abbiano infiniti. Certo, lei entra così, capisco che si trova mal partito, come si dice, un po' complicato. L'esempio standard che faccio è quello della mucca che ho appena fatto. Se lei è un indù, guardate una mucca, la stessa mucca, lei vede un taglio di carne e l'indù guarda un dio. E questa cosa è un problema. Allora io devo pensare cosa? Che quella mucca non ha un suo significato, perché è una mucca e basta, ma può assumere infiniti significati. Questo livello di, come dire, questa matrice di significati, che trovo sia un'espressione abbastanza chiara, i tedeschi in filosofia la chiamano Realität. E noi la chiamiamo Realität perché dire realtà non è la stessa cosa. Purtroppo dobbiamo cercare di usare le parole. Fiat Lux. Piano piano. Ok? Quindi la realtà non è esperibile, però è il presupposto necessario, il prerequisito perché possano esistere le culture incarnate che noi vediamo. Ok? Ci siamo fin qui? So che state risentendolo, ma è talmente complicato che secondo me se anche lo sentite due o tre volte muore nessuno. Ne sono perfettamente consapevole. Allora, posto questo livello di infinità di significato, è piuttosto evidente che la mia capacità cognitiva non ci arriva, perché io posso capirla come una serie di tagli di carne, o posso capirla come una divinità, o come un pet domestico, però tutto insieme ci riesco e sono solo tre, figuriamoci in infinità. Quindi, che cosa capiamo noi da questo tipo di ragionamento? Che la conoscenza dell'essere umano è una riduzione costante. Il primo step, quello del livello più elevato e più ampio, no? È questo della realtà. Segue la Wirklichkeit, che è il mondo reale. Ed è cosa? L'insieme di significati realizzatisi in tutte le culture umane da che abbiamo notizia, che qualcuno ha assegnato alla realtà, perché la realtà è potenziale, la Wirklichkeit è in atto. Non so se mi spiego.
Sì, quindi di un uso comune che tutti diamo. Nella nostra cultura noi vediamo la mucca in quanto mucca, in quanto...
Esatto, però la mucca in quanto essere che viene mangiato è il nostro, poi c'è stato quello di tutte le varie culture che si sono susseguite, no? Quindi tutto questo insieme di significati inveratisi in una cultura noi lo chiamiamo Wirklichkeit, ed è uno step più in basso, perché chiaramente sono solo i significati che sono stati pensati dagli esseri umani ad oggi, tutti quegli altri stanno sempre lì, non sono finiti. Non so se mi spiego, cioè la realtà è ancora viva e operante. Noi magari non lo vediamo più, non ce ne accorgiamo più, ma continua a farlo. Noi con tutte le nuove teorie, con tutti i nuovi modi con i quali scopriamo cose, aggiungiamo sapere, stiamo di fatto aggiungendo significati al mondo. Non è che troviamo dei significati che preesistono. Era il problema che vi ho cominciato a accennare l'altra volta, capite? Ce li mettiamo noi. Di fatto attingiamo a questa matrice di senso e inveriamo ulteriori modi di considerare la realtà. Lo step successivo è quello delle culture oggettive, no? Quindi non soltanto tutto ciò che è stato fatto e pensato, ma anche quello che attualmente esiste, no? Perché è chiaro che la cultura azteca, per me oggi come oggi, non posso considerarla viva. È un repertorio di qualcosa, di oggetti, di opere d'arte, di nomi, di dei, però no, nella sua operatività non c'è, mentre la cultura francese, la cultura portoghese, la cultura aborigena esistono, ci sono vissute, sono fruite, sono in fieri, e quindi questo è lo step ulteriore. Cosa abbiamo detto la volta scorsa che va ripreso? Che questo ha un costo. Non è un gesto senza residui. I residui ci sono e come? Pareto, di cui domani ci sarà il convegno, ci ha costruito sopra tutta la teoria dell'azione non logica sul discorso di residuo, con un'intuizione che è andata ben oltre la teoria stessa, no? Però il concetto di residuo è fondamentale, perché vuol dire che in questo ridurre delle parti della realtà io me le perdo. La mia cultura oggettiva è il terzo step. Non so se capite questo che vuol dire. Vuol dire che è una piccola parte di quello che potrebbe essere il reale. E qui Weber è stato magnifico da questo punto di vista, perché che ci dice Weber, vi ricordo, tantato a memoria, la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Perfetto. Ovvero sia, io costruisco attraverso l'azione di generazioni più o meno coerenti, più o meno unite attraverso gli anni, un ambiente nel quale vivere bene. Questa è la cultura, ragazzi. Può sembrare eretico dirlo oggi, però di fatto una cultura è un ambiente nel quale io posso vivere bene. Vivere quella che Weber chiama la buona vita. Capite? Una vita nella quale io posso realizzarmi tanto da un giorno dire: ok, ho vissuto abbastanza, posso morire tranquillo. Che questo non credo che ve l'ho detto l'altra volta, ma il problema della morte è quello che sta sotto a tutta sta giostra. Che ci piaccia o meno, noi ragioniamo quasi costantemente in termini di eufemizzazione della morte, rimozione della morte, resa accettabile della morte, cioè, perché è il nostro problema, no? Non a caso i grandi miti, noi abbiamo visto il letto di Procuste la volta scorsa, ma ricordate la spada di Damocle? Dice: vabbè, Damocle, no, non è Damocle, tutti noi andiamo in giro con la spada sulla testa. È la condizione umana la spada di Damocle, no? Il perenne rischio di morire di punto in bianco. E oggi, per agganciarci ai discorsi della sicurezza, è un rischio sempre più concreto, cioè oggi la vediamo la spada, no? La vediamo nella faccia dell'arabo sull'aereo, che tutti guardano come se fosse necessariamente un suicida che è venuto a farci saltare in aria, la vediamo in quelli che vanno in giro con le felpe, col cappuccio, non sappiamo perché, quelli che hanno i caschi. Quello è il punto. Perché sono così efficaci? Perché stanno giocando su un territorio che è facile. Noi siamo terrorizzati dalla morte, la nostra cultura in particolare, perché se non ci avete fatto caso ve lo dico io, noi con la morte non abbiamo niente a che fare, facciamo come se non ci fosse, salvo piarsi la dritta a mezzo ai denti quando poi te becca per un verso o per l'altro, perché insomma finché te vi ha detto poi ce sei più. Questo è sempre il famoso discorso degli epicurei, no? Dice: vabbè, di che te preoccupi, tanto quando c'è la morte non ce sei più, però ci sono quelli che restano, e lì si può discutere. Quindi il problema della cultura e della conoscenza è un problema che è strettamente collegato al problema della gestione della condizione umana. Infatti non critico tanto il fatto che abbiano tradotto il testo di Beck con condizione umana, perché devo dire che ci sta proprio bene. Lui l'ha chiamato World at Risk, quindi la condizione umana non c'entra niente, però condizione umana stavolta devo dire che ci sta, no? Perché tutto il tema del rischio è tutto strettamente connesso, direi proprio, come dire, intertwined direbbero gli inglesi, intrecciato mal de brutto, col tema della nostra condizione. Noi siamo sempre più sensibili a questo argomento, perché siamo sempre, ci rende sempre più consapevoli di quanto siamo traballanti, no? Vi ricordate Ungaretti? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Quello parlava della trincea, però non è la trincea, è sempre. Noi siamo sempre come appesi lì, così. Può bastare un soffio di vento sbagliato e andiamo via. Fine. Campaci con sta cosa. Vivici con sta consapevolezza. E quello è il problema, no? Allora, noi abbiamo costruito una cultura che rifiuta di far caso a questo discorso. Noi abbiamo chiuso i cimiteri coi muri, l'abbiamo spostati fuori dalle città. Cioè, ci siamo detti che era un problema di igiene, per carità, abbiamo trovato un sacco di motivi. Pareto queste le chiama derivazioni, tanto per rimanere nel tempo. Però di fatto era una rimozione del problema. Mi metto via, non li vedo, non vediamo più i morti, no? quando qualcuno sta per morire finisce in ospedale, dove lo prende in consegna una cerchia di persone di cui tu non sai più niente, dove restituiscono che non è più lui. Non so se avete mai avuto modo di avere questa brutta esperienza, io purtroppo ultimamente mi capita abbastanza spesso, e il gioco è fatto e tu stai nell'assurdo. Però quel tipo, questa morte qui è una morte assurda. Non è un caso che poi c'è il teatro dell'assurdo, che tutti si chiedono come mai, perché, perché non siamo in grado di rispondere. Eppure è una domanda che dovremmo mettere in agenda, visto che è l'unica cosa che capita sicuramente a tutti. No, tu puoi avere una cultura che rifiuta di fare i conti con l'unica cosa certa della tua vita, cerchi una certezza, è quella, che ti piaccia o no. No, perché le altre culture non sono così paranoiche con la morte. Per esempio, i giapponesi vanno a fare i picnic sulle tombe degli antenati. Gli indiani, i romani avevano le maschere degli antenati a casa e ci parlavano.
Però questo probabilmente anche in del fatto che viviamo in un mondo molto più globalizzato, molto più che ti induce ad avere paura di...
No, non credo. Ti induce ad avere paura perché ci abbiamo paura da prima. Non è il mondo che ci induce, siamo noi che abbiamo fatto un mondo di quel genere. Noi abbiamo divorziato da una serie di condizioni e consapevolezze che è assurdo perdere di vista, perché ci toccano. Ripeto, una cultura che non è in grado, noi non abbiamo rituali. Non abbiamo rituali. Noi, andate a vedere un museo qualunque, no? Andate a vedere la morte di qualcuno nel 1800. C'è sto quadro con tutta gente intorno, il morto sul letto, con i bambini che giocano ai piedi. È normale. È naturale, succede. Noi no, noi per carità, immediatamente da qualche altra parte, macchinari da tutte le parti, perché la tecnologia è l'unico scudo che siamo riusciti a concepire, ma la tecnologia non fa senso, non crea senso. La tecnologia semplicemente prova a dirti che poi non muore, ma tanto non è vero, perché tu lo sai benissimo che poi muore. Quindi noi il discorso del cosa fare e cosa dire, non sappiamo che dire alla gente a cui muore qualcuno, non ci sono più manco le formule. Pensateci. Tu muore qualcuno, dici, oddio, che gli dico io a questo adesso? Panico. Eppure una cultura normale è una cultura che per certi contesti ti fornisce gli strumenti. No, come vai a un matrimonio e ti devi vestire in un certo modo, vai al funerale e ti devi vestire in un certo modo, ma dovresti anche saper dire cose, dovrebbero essere accettate. Ci sono una serie di, come dire, convenzioni nella cultura che servono per questo. Perché ci sono dei momenti che sono ardui e tu non puoi far finta che non esistano. Noi non ce l'abbiamo più, non ce abbiamo più i riti di passaggio, non ce abbiamo più i rituali di addio, non ce abbiamo più niente. Perché abbiamo pensato che fossero tutte superstizioni precedenti all'illuminismo. I lumi della ragione ci hanno liberato da tutte queste cose. Parliamone, perché insomma se ne può discutere estensivamente. Secondo me è stato uno degli abbagli più importanti nella storia della cultura occidentale, quello, il pensiero che fossero tutte quante superstizioni. Non erano tutte superstizioni. Come non era una superstizione le buone maniere, come non era una superstizione la buona educazione. Stavo dicendo oggi a lezione, non so se avete sentito l'ultima canzone degli Stadia, quella che cantano con Vasco Rossi, ragazzi. Fate qualcosa pure voi, però, voi dite, manco le canzoni di ieri, mi seguite, non so più che fare. Insomma, ad ogni modo finisce sta canzone, dopo che ci abbiamo detto che come te giri ti accoltellano alla spalla, te fottono, te dicono cose, finisce la canzone, un bel rock, bello, interessante, dicendo almeno un po' più di buona educazione, ci vorrebbe una rivoluzione, o almeno un po'. Io mi sono messo a tutto, ho detto, ma te te pare, che pensa ai Doors che sentono sta canzone? Jim Morrison sente questa canzone e si ammazza da solo, se per caso era ancora vivo, perché dice, ma a te te pare abbiamo fatto un movimento contro le convenzioni, contro la buona educazione, contro, e questi invece adesso per favore un po' di buona educazione. Perché sì, paradossalmente una serie di cose che abbiamo buttato dalla finestra servivano, rendevano la vita più facile, perché la vita è complicata. Questa, no? La buona educazione a cosa ti serve? Ti serve a poter interagire con qualcuno senza fare brutte figure, senza avere reazioni incontrollate, a stabilire un contatto. Poi magari se diventi amico puoi anche passare oltre, non c'è più il formalismo. Però quel tipo di strategia era una strategia intelligente, perché tu potevi parlare con chiunque pur non conoscendolo. E c'era una garanzia di ritorno, c'era una garanzia di un terreno comune attraverso il quale poter in qualche modo interagire. Oggi non c'è più. E se ne sente il peso, se ne sente la mancanza, perché comunque noi continuiamo a incontrare persone, comunque noi abbiamo bisogno di capire che cosa ne pensano, di sapere cosa aspettarci da loro. Questo non è cambiato, sono cambiati i modi, e sono dei modi che funzionano molto peggio di come funzionavano prima, purtroppo bisogna prenderne atto. Sa, poi oltretutto ci dicono anche questi modi che noi siamo molto più rozzi di prima. No, pensate alle convenzioni dell'abbigliamento, pensate all'esistenza di più lingue a seconda dei contesti e delle situazioni nelle quali ci si incontra. In Giappone ad oggi ci sono 3 lingue, a seconda di chi parli, di che cosa parli, 3 lingue diverse. È complicato. Dice, Madonna, quanto è complicato. Però noi ci sentiamo già, come dire, in difficoltà, no, davanti a una cosa di questo genere, senza ricordarci, per esempio, che la Summa Teologica di San Tommaso era un manuale universitario. Oggi, scompensi assoluti per 2 libretti che fanno ridere i polli, al tempo, la Summa Teologica. Quindi c'è stato, come dire, un cambiamento piuttosto significativo anche nel farsi della cultura e nelle richieste culturali verso le nuove generazioni e verso quelli che hanno agito. Domande fin qui? Direi che vi darei 5 minuti di break, così rifiatate un momento, se no. Della cultura. Perché questo tipo di discorso rende impossibile una conoscenza certa? Perché, come dicevamo l'altra volta, c'è comunque uno scarto. No? E poi se continua, però diciamo che lo rappresento. Credo che sia l'integrale da un punto di vista matematico. Ho avuto un flash, potrebbe essere l'integrale. Però insomma, diciamo, una cultura oggettiva, per quanto complessa, per quanto progredita, per quanto elaborata, raffinata, metteteci quello che vi pare, è comunque parte della realtà. Quindi non la può conoscere. Questo è il problema. Pensare che un conoscere, un sapere sia in grado di attingere alla verità è sbagliato. Per la meccanica del conoscere. Non so se questa cosa è chiara.
Comunque si potrebbe anche dire che la può conoscere in parte.
È parziale, no? È un sapere parziale, quindi affidarsi a questo sapere in chiave veritativa non funziona, che è il problema con il quale ci stiamo scontrando noi oggi. Capite? Perché comunque quello che noi vediamo della realtà è una parte, una sezione finita. Questo è il punto, ok? Dalla quale mancano delle cose che non sappiamo quali sono, non ne abbiamo idea, capito? Quindi vi dicevo, ricordatevi che il sapere di non sapere, del quale parleremo di Beck, non è semplicemente un'ammissione di ignoranza fondativa come poteva essere Socrate o come normalmente è letto Socrate, perché non è detto che poi Socrate non avesse già capito questa cosa. I greci erano un po' così, c'erano dei flash notevoli. Tu dici so di non sapere, che vuol dire però? Sai che non sai di zoologia, per esempio, sai che non sai di architettura, sai che non sai di analisi matematica, quindi però, insomma, cioè, ci sono cose da sapere e tu non le sai. No, qui il problema è che tu non sai quello che non sai. Perché oltre a tutto quello che tu non sai che è definito, c'è tutto il resto del quale tu non hai proprio idea. Quindi come fai a prevederlo? Non lo puoi prevedere. No, cioè tutto quello che sta qui, tu non lo sai che c'è. Non è che sai che c'è ma non lo conosci, no, proprio non sai che c'è. E quindi è un casino. Capito? Quello è il punto.
La stessa cultura oggettiva, c'è una riduzione, c'è una categoria, no?
Oh, questo è molto semplice, chiaramente adesso cominciamo a vedere i problemi, perché poi non è che qua dentro tu sai tutto, no? Cioè tu qui dentro sai parti, nella migliore delle ipotesi. Nella nostra configurazione di cultura tu sei ferratissimo in aspetti infimi del sapere. C'era un vostro collega che lavorava in aeronautica, io ho fatto il militare, ho fatto l'ufficiale in aeronautica di complemento, insomma, diciamo che lo capivo che cosa intendeva. Dice, lei quando dice la specializzazione, no? Già questa è complicata. Da noi c'è gente che studia il tappo della bottiglia e c'è gente che studia la femmina del tappo della bottiglia e basta. Quindi tu sei ferratissimo in tappi di bottiglie plastiche, che per carità può pure andare bene, no? Per certi versi. Ma nell'ottica di cui parlavamo prima, con quel sapere, che ci fai? Non so se ci rendiamo conto della questione. Ma se il sapere veramente è all'incera, ti vedo un attimo di smarrire. Tranquillo. Cioè, nell'ottica del sapere che ti serve per meglio vivere, il sapere che ci costruiamo noi serve?
Probabilmente non si costruisce un sapere da qua a quello che è necessario nella propria vita.
Il sistema non richiede questo. Essere uno specialista di composizione Java o essere uno specialista di radiazioni di stelle di classe G va benissimo per il sistema, ma per la sua vita?
Per la mia vita?
O per la vita di quello che è lo specialista?
No,
non so se mi spiego. Cioè, la pretesa di specializzazione va oltre l'utilizzo del sapere per vivere. Diventa un sapere strumentale a un certo tipo di costruzione culturale. Fine. E tu sei specialista di quello. Quindi in quel settore sei imbattibile. Ma come esci da quel settore? Sei un ignorante, una ciabatta qualunque. Questo è un problema del sapere esperto che dobbiamo cominciare a mettere a fuoco, no? Noi oggi viviamo in un tempo di sapere esperto. Però, riflettiamoci. Di cosa siamo esperti? Nel momento in cui il sapere serve per vivere, noi possiamo dire di essere esperti di un sapere che ci permette di vivere bene? No. In linea di massima, no?
In qualche modo, lei, per esempio, sì. Lei insegna... vive con l'insegnamento, ad esempio, e ha dei saperi concernenti a quello che la insegna.
Ma infatti io ho sempre detto che la sociologia da questo punto di vista salva, però nell'ottica, nella costruzione del sapere corrente, quello che io insegno c'entra poco, quello è il problema. Cioè, per fortuna ci sono degli interstizi dove riusciamo a fare un attimo di cose, no? Però nella costruzione del sapere, nella costruzione iperspecializzata del sapere, io ci sto a stento. Infatti io all'università sono un po' eterodosso concettualmente, perché io sono ancora per un sapere fatto in un altro modo, tant'è che vi faccio corsi che normalmente non fa nessuno all'università, non è casuale, perché secondo me è importante che queste cose le sappiate, visto che è quello che vi dovrebbe servire, non solo, ma è quello che vi dovrebbe servire per lavorare anche. E questo tipo di consapevolezza è importante per poter ben lavorare. Non è che io vi insegni che ne so, una formula con la quale potete valutare le mediane in un certo tipo di raccolta di dati, che sono delle cose che a me fanno rabbrividire, ma comunque nel complesso non è quello il punto. Dal mio punto di vista il sapere dovrebbe essere altro, però nella costruzione del sapere fatto oggi, quello che vediamo qui intorno, questo tipo di attenzione non c'è. E infatti il sapere serve sempre meno per conoscere il mondo, e il mondo viene conosciuto sempre più attraverso altre cose che sono fondamentalismi, religioni dell'ultimo momento, illusioni di un certo genere, eccetera, 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 pregiudizi. Eravamo partiti dal fondamentalismo, dal razzismo, dalla xenofobia e tutto il resto che sta tornando, che è abbastanza comprensibile da questo punto di vista. Laddove il modo, dicevamo, di conoscere, di costruire il sapere che abbiamo noi non è più tanto funzionale alle sue esigenze. E vi leggerei un brevissimo passaggio di Morin da questo nuovo libro che è uscito nel frattempo, che si chiama Insegnare a vivere, che vi ho già fatto vedere, lo faccio vedere anche a lei, dove si parla giusto appunto di sapere pertinente, che chi ha letto il libro forse ricorderà. Allora, inizio con la prima considerazione che secondo me andrebbe scritta proprio sui muri. È stupefacente che l'educazione che mira a comunicare le conoscenze sia cieca rispetto a ciò che è la conoscenza umana. E su questo. Rispetto a ciò che sono i suoi dispositivi, le sue infermità, le sue difficoltà, le sue propensioni all'errore come all'illusione, e non si preoccupi per nulla di far conoscere cosa è conoscere. In effetti, la conoscenza non può essere considerata come un attrezzo ready-made, che si può utilizzare senza esaminare la sua natura. Anche la conoscenza della conoscenza deve apparire come una necessità primaria, che serve da preparazione ad affrontare rischi permanenti di errore e di illusione, che non cessano di parassitare la mente umana. Si tratta di armare ogni mente nel combattimento vitale per la lucidità. Ora, probabilmente non riusciremo a farla questa cosa, perché il corso c'entra poco, poveraccio, Però questo, fare una lettura immaginale dei testi di Moran sarebbe bellissimo, perché il discorso della lucidità è un discorso che è molto vicino all'illuminismo da un punto di vista simbolico, no? Il lume e il lucido e la trasparenza sono tutte facce della stessa configurazione immaginale. Però comunque lasciamolo bene. È necessario introdurre e sviluppare nell'insegnamento lo studio dei caratteri cerebrali, mentali, culturali delle conoscenze umane, dei suoi processi e delle sue modalità, delle disposizioni tanto psichiche quanto culturali che fanno loro rischiare l'errore o l'illusione. Noi nella gran parte dei casi ci illudiamo di sapere perché è rassicurante. Noi completiamo le costruzioni, completiamo gli argomenti, diamo per scontato che qualcosa che apparentemente non è coerente lo sia, perché non capiamo noi, abbiamo un sacco di alibi, un sacco di strumenti. Ma noi facciamo esattamente come fa il nostro corpo, come vi dicevo la volta scorsa, il nostro corpo, per esempio, noi avremmo un punto nero all'interno della cornea per il quale nel nostro campo visivo ci dovrebbe essere un buco. Qualcuno di voi osserva un buco nel nostro campo visivo? No, perché noi lo integriamo. Chi di voi ha scritto una tesi, e immagino tutti perché se siete qui l'avrete fatta, si sarà accorto che dopo un certo livello di rilettura non li vedi più gli errori, perché la tua mente li corregge da sola. Noi quello siamo, ragazzi. È inutile far finta che siamo infallibili, perché non siamo infallibili. Siamo nel bene e nel male, perché per questo in certi casi tu riesci a correggere delle situazioni che invece sarebbero problematiche, ma te lo devi ricordare che c'hai questa tendenza a, come dire, a ridisporre i dati, no? Perché è innata la ricostruzione della memoria, la ricostruzione dei racconti, no? Voi fate sicurezza, sapete perfettamente che l'affidabilità del testimone oculare è pari pressoché a zero. C'hai cinque persone che guardano la stessa scena e c'hai cinque scene diverse. Come sarà se siamo tutti così attenti, tutti così precisi e tutti così razionali? Perché non è vero. È semplice. Perché la nostra attenzione è un fatto soggettivo. A meno di non essere addestrati, allora, per carità, no, ci sono, avete visto tutti, saprete, sia dai serial che dagli studi, eccetera, che ci sono delle strategie d'addestramento per le quali tu sei abituato a percepire tutto quello che c'è in una stanza. Entri, esci, allora, c'erano 30 oggetti sul tavolo, quali ti ricordi? C'era un tavolo? Prima risposta. Poi piano piano 2, poi piano piano 5, poi piano piano 7, poi piano piano te li ricordi tutti, ma te devono addestrare, non è che ti viene spontaneo. Tu spontaneamente certe cose le vedi e certe altre no, perché la tua attenzione funziona così, quindi pure quello c'è. Cioè non solo abbiamo dei problemi culturali, dei problemi simbolici, dei problemi immaginali, ma abbiamo anche dei problemi cerebrali e dei problemi fisiologici. Questo siamo. Sarebbe opportuno. Vi ricordo, quelli che mi seguono, che stiamo sempre al conosci te stesso. No? Di volta in volta scopri che sto conosci te stesso significa altre cose, però anche sapere che tu tendenzialmente correggi i tuoi errori è interessante. Perché non ti puoi fidare ciecamente di te stesso. Quindi devi far rileggere la tesi a qualcun altro. Quindi devi chiedere conferma. Quindi devi trovare delle terze istanze che ti aiutino a essere sicuro che non ti stai perdendo niente, perché tu non sei infallibile. Tutt'altro. E anzi, più qualcosa diventa importante, più tende a polarizzare la tua attenzione e a non farti vedere più nient'altro. Quindi questi meccanismi sono quelli di cui parla Moran anche. Non solo il problema della conoscenza della riduzione, che per carità, no, sono. Però mettete questo lì e vedete che viene fuori. Perché non è che ne funziona uno e poi ne funziona un altro, funzionano tutti insieme questi. No, quindi c'è da meravigliarsi che riusciamo a conoscere qualcosa, per certi versi dobbiamo essere grati, ma insomma. Allora c'è la conoscenza pertinente, giustamente. Inoltre c'è un problema capitale sempre misconosciuto, che è quello della necessità di promuovere una conoscenza capace di cogliere i problemi globali e fondamentali per inscrivervi le conoscenze parziali e locali. E questo è esattamente il tema dell'ambiente di cui parlavamo. La supremazia di una conoscenza frammentata, secondo le discipline, l'iperspecializzazione di cui abbiamo appena parlato, rende spesso incapace di operare il legame tra le parti e la totalità. E deve far posto a un modo di conoscenza capace di cogliere i suoi oggetti nei loro contesti, nei loro complessi, nei loro insiemi. È necessario sviluppare l'attitudine naturale della mente umana a situare tutte le sue informazioni in un contesto e in un insieme, È necessario insegnare metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni e le reciproche influenze fra parti e tutto in un mondo complesso. Questo è il sapere pertinente. E questo è quello che noi non facciamo. Il nostro sapere è un sapere che invece eleva barriere. Come facciamo i muri a Calais, facciamo i muri fra le discipline, facciamo i muri all'interno delle discipline, con le specializzazioni, le iperspecializzazioni e via camminando. Però quello che conta è rendersi conto di tutto questo, ovvero sia che noi siamo sottoposti ad una serie di letti di Procuste. Ce n'è uno solo, ce ne sono tot. Ci sono quelli delle nostre convinzioni. Questo è uno dei problemi sempre più attuali, perché? Perché avrete notato che Facebook, Google, Repubblica e tutti i vari siti si ricordano quello che voi leggete e capiscono quali sono i vostri gusti e fanno in modo che voi leggiate solo quello. Quindi una delle grosse differenze tra vedere un'edizione online e leggere un giornale cartaceo, dicevano dei colleghi sensatissimi recentemente, sta che se tu sfogli un giornale, qualcosa comunque la leggi, pure se te ne frega niente. E può darsi che questo ti torni utile, magari ti stimola a fare qualcosa. Su internet, no, perché su internet già ti hanno tagliato tutto quello che tendenzialmente non ti interesserebbe, perché te per 3 volte sei andato a vedere un articolo di sport, no? E quindi tu vedi solo articoli di sport. È un problema serio, ragazzi, eh? È l'effetto silos della conoscenza. Già funziona nelle aziende che hanno una serie di difficoltà comunicazionali all'interno pazzesche. Ma se cominciamo a metterci dentro pure noi, siamo rovinati. Perché abbiamo sempre meno la capacità di vedere oltre il nostro paio d'occhiali, come diceva Proust. No, il mondo è altro. E tu devi levarti, cioè la prassi, la tua prassi è quella di toglierteli gli occhiali, non di tenerteli incastrati sulla faccia. C'è il problema delle zone di comfort, ce ne sono miriadi di problemi da questo punto di vista, ragazzi, perché noi siamo esseri abitudinari, che ci piaccia o no. E siamo esseri abitudinari di nuovo perché è una strategia di rassicurazione e protezione, perché il rituale, da che si è formato ad oggi, serve solo a quello. E noi ne abbiamo un gran bisogno, quindi se non ce li danno i rituali, ce li facciamo. Suppongo che tutti voi abbiate dei rituali. La mattina risveglio, la sera prima di andare a dormire, prima di fare un esame, prima di uscire con un nuovo partner potenziale, prima di qualunque cosa. No, ce li facciamo da soli, perché abbiamo bisogno di strutturarci. Perché senza struttura non andiamo da nessuna parte, con troppa struttura moriamo e senza non andiamo da nessuna parte. Siamo complicati, il succo della questione è questo. E dobbiamo esserne consapevoli, capite? Noi siamo esseri abitudinari, quindi tendiamo a vedere persone che pensano come noi, a cercare riscontri di quello che già sappiamo, non ci piace leggere cose che negano quello che pensiamo essere importante, in ciò che pensiamo essere importante c'è un coefficiente di valore che è importante e che fa a cazzotti con le comunicazioni, perché tutto sommato ti sembra quasi di essere sotto attacco, di essere offeso, cioè ci sono tutto un gradiente di reazioni al sapere che non sono razionali. No, non è che tu mi dici ok, 4 più 4 fa 8 e quindi la questione è risolta, o discutiamo del fatto che potrebbe non fare 8 ma è astratto. Ma quando tu vai a parlare di cose che hanno a che fare con i tuoi valori fondanti, non è così semplice. Perché quel sapere lì è un sapere vivente, è un sapere che ti fa quello che sei. E quindi sentirlo attaccato, sentirlo insultato, sentirlo vilipeso non porta semplicemente a una posizione di condanna teorica, può portare oltre. È complicata la conoscenza, ragazzi, quello è il problema. Quello che bisogna schiaffarsi in testa è che conoscere è un'impresa costantemente, che va costantemente praticata e va costantemente raffinata contro se stessi. Io ogni tanto vedo trasmissioni alla televisione che non vedrei manco se non me nassero, ma le guardo apposta perché dico, devo sapere che succede, se no guardo sempre quello che mi piace, do vado, il mondo piano piano si chiude, ma lo devi prendere come una specie di medicina amara, no, perché non te va di sapere le storie di, come si chiama quello che sta il grande fratello adesso, l'ex dell'avventura, Bettarini. Bettarini. cazzo i bettarini, diciamocelo, no? Ecco, però lo devi sentire, devi sapere quali sono i problemi del calciomercato, devi sapere che cosa parli, che si dice della moda o della vita della Kim Kardashian, che detto, come dire, fuori da qualunque tipo di denti, no? Se si fa rapinare 9 milioni in una stanza d'albergo, secondo me ci deve essere una forma di giustizia da qualche parte, no? Perché tu puoi andare in giro con 9 milioni di cose in una tua stanza d'albergo, che vabbè, comunque, vabbè, lasciamo perdere. Io sarei ancora caduto nel censore, lo farei di nuovo de corsa, proprio se fosse per me, però comunque, ecco, allora, sono cose che vanno sapute. Devi riuscire a sfondarti da solo, perché tu se no di tuo te costruisci la tua piccola sezione finita all'interno della sezione finita dove già avevano messo la mano gli altri e vivi in un mondo che non c'è. Può essere comodo, può essere utile, però voi no, io no, che noi non siamo quelli che non vogliono sapere, voi siete all'università e fate la magistrale, quindi in qualche misura credo che voi vogliate saperne di più. Non è, purtroppo non è prevedibile qual è un argomento fondamentale, di nuovo, no? Se uno accetta il discorso che faceva Simmel, per esempio, no? Simmel ha parlato di cose che al tempo erano ritenute assolutamente insensate, la moda, appunto, batte la pesca che da Kim Kardashian non si riesca a tirare fuori qualcosa di interessante, è tutto lì, quello, cioè, potenzialmente tutto va bene. Potenzialmente qualunque cosa può essere uno stimolo. A me arrivano i vostri colleghi che mi parlano di cose che non ho mai sentito e me le vado a cercare e me le sento, me le leggo, me le guardo per cercare di capire di che parliamo, perché io pure faccio tanto, ma no? Se dovessi ragionare in termini di cultura soggettiva quantitativa sarei fottuto, come sareste fottuti tutti voi, perché noi non abbiamo modo di sapere una parte rilevante della cultura oggettiva contemporanea. La cultura oggettiva contemporanea è diventata immensa, non è pensabile che nessun essere umano la possegga tutta. Perciò se io mi ostino a ritenere che la mia cultura sia parte di quello, sono rovinato, perché io non sarò mai culto, sarò sempre ignorante. Qualunque cosa io faccia, anche se passo la mia vita 18 ore al giorno a studiare, sono sempre in ritardo, perché c'è talmente tanto, no? Quindi è chiaro che io ho bisogno di applicare a questo un altro filtro. Anch'io sono un letto di robuste, ma come dice la vostra collega, a me di Kim Kardashian non me frega niente. C'ha ragione, per molti versi. Quante cose a me non me ne frega niente, sì, che me le dicano?
Sono sottocultura, perché cultura certe cose.
Quelle purtroppo sono categorie che vanno discusse, pure quelle oggi. Che sottocultura implica una gerarchia dei contenuti che oggi non è più mantenibile. Non è comodo, non è facile, mi rendo conto, però comunque il problema centrale è esattamente questo, ovvero sia che noi per sopravvivere abbiamo bisogno di ridurre, quindi noi riduciamo qualcosa che è già stato ridotto più volte e da questo traiamo la nostra cultura soggettiva attraverso processi che non sono semplicemente razionali ma sono processi alchemici per certi versi. Perché la nostra cultura soggettiva è fatta di intimazioni che provengono dalla cultura oggettiva e della mia vita vissuta, dei miei interessi, delle mie passioni, delle mie idiosincrasie. Tutto questo in qualche modo lentamente dentro di noi diventa una cultura soggettiva per la quale, al contrario, io dal poco che ho riesco ad ampliarmi. Non so se questo è chiaro. Cioè io, una volta che ho imparato a ridurre e a prendere ciò che veramente mi sta a cuore, io quel veramente che mi sta a cuore lo riesco a leggere e a interpretare talmente riccamente da poter andare oltre, come ha fatto Simmel con la moda. La moda non è più solo moda, è altro. Allora ecco perché io poi posso avere una cultura soggettiva efficace contro un mondo immenso, che era il problema di Simmel, se vi ricordate, no? Simmel comincia Le metropoli, la vita dello spirito, che è quel librino che chi non l'ha letto lo leggesse perché sarebbe ora, alle magistrali, dove dice il problema della modernità è la sopravvivenza del soggetto contro l'ipertrofia della cultura oggettiva. La cultura oggettiva è troppa. Allora, o io la riduco in qualche modo, oppure sono fottuto. Infatti, come vi dicevo l'altra volta, vi ricordo, il letto di Proguste c'è sempre il letto. Noi riduciamo. Come convivo con questa cosa, allora? Questo valore della riduzione che è in qualche modo un disvalore o un valore a seconda delle prospettive? È semplicemente con la consapevolezza. Dice Morin, io riconosco l'importanza e la fondamentale importanza della riduzione, perché senza riduzione io non riesco a fare nulla, ma devo ricordarmi che sto riducendo, cioè devo sapere che quel mondo in cui io vivo non è tutto, è una parte piccola. Se lo so, mi ricordo che c'è il fuori, e quindi magari una volta me leggo un libro di un autore che brucerei vivo, una volta vado a vedere un film che non vedrei manco se mi pagassero, perché lo so. È un dialogo costante, io da quello che so riesco a comprendere anche quello che non so, e in qualche misura mi creo una prospettiva sul mondo che è mia e ordino il mondo. Questo è il punto. Il mondo non è soltanto qualcosa che è lì fuori e mi si pone contro, perché se fosse così non camperemmo. Tutte le culture ordinano il mondo, salvo noi siamo quelli di passaggio, come diceva Cecla, per chi si ricorda il mio esame d'ambiente. No, noi siamo quelli di passaggio. Quelli sono sempre spaesati da qualche parte, non hanno mai idea del perché le cose si chiamino come si chiamano o dove sono. Mentre se tu hai una cultura soggettiva forte, tu il mondo lo ordini, lo fai come dici tu, gli imponi dei significati mentre senza farteli imporre. Quindi questa è la dialettica e la dinamica che c'è alle spalle di questo discorso ed è il punto centrale della conoscenza. Voi siete dei conoscitori professionali, dovreste essere dei conoscitori professionali. Ecco perché io centro tutti i miei corsi su questo, perché questo non lo dice nessuno ed è il nocciolo della questione, perché se no al tuo sapere tu chiedi cose che il tuo sapere non è in grado di darti. Noi oggi chiediamo al sapere che certifichi e non c'è più un sapere che certifica, perché pure il sapere è andato oltre l'illusione moderna del poter dire la verità sulle cose. Vi ricordo, poi ne riparleremo, faccio un rapido esempio, una rapida carrellata: Einstein, Pauli, Heisenberg, Gödel, Turing, Lorenz, tutti i teoremi dell'incertezza, tutti, cioè il XX secolo delle scienze è stato tutto un discorso sull'incertezza. Quindi che deve certificare la scienza? Come fa a certificare qualcosa quando si è detta più volte che non è in grado di farla? Perché la relatività significa esattamente questo. Noi ne parliamo tutti come se fosse ovvio, ma relatività vuol dire che quello che diciamo prima non funziona, perché a seconda delle circostanze le cose cambiano, a seconda di dove sei, a seconda di quanto sei veloce, a seconda di che tempo è, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo dovremmo sapere, ma cecità è illusione. Non lo accettiamo un mondo relativo, a noi ci serve un mondo assoluto, perché altrimenti stiamo male, e quindi continuiamo a raccontarci le stesse balle che ci siamo raccontati per millenni. Ma d'altronde vi faccio presente che sono 600 rotti anni che sappiamo che il sole non sorge, ma noi continuiamo a dire che il sole sorge tutte le mattine, imperterriti, e gli chiacchiere stanno a zero, e 24 ore del giorno sono babilonesi, hanno fatto i babilonesi che c'avevano un sistema matematico in base 12. Poi ti chiedi com'è che abbiamo il tempo così buffo, non so se vi siete mai chiesti, che fino a secondi arriviamo a 60, poi improvvisamente diventa 100. Com'è? È perché 100 ce l'abbiamo messi dopo che eravamo col sistema metrico decimale, ma tutta la parte prima è tutta quanta in base 12. 60, 12, 120, 24, sono tutto in base 12, perché è babilonese, 3500 anni. Teniamolo presente chi siamo, che a me va benissimo. No, che sia babilonese. Poi però quando mi dicono che la storia non è importante, ma altero un attimo, perché dico come non è importante? È qui, ce l'abbiamo dentro casa ogni momento. Quindi questo è il bello, dal mio punto di vista, il magnifico del sapere è questo.
Non daremo importanza ad esempio alla poesia. Ci piace al sapere anche quello, la poesia dice che sono sempre. Forse ci piace più rispetto a un sapere.
Ma infatti abbiamo ammazzato la poesia come però. Non a caso. No, ma c'ha ragione. Ha perfettamente ragione, perché il sapere, ma i primi romantici, che erano i fondatori della modernità, perché la definizione della moderna l'ha data, se non vado errato, Novalis e Schleiermacher, quindi parliamo della fine degli anni del Settecento in Germania, i primi romantici, i quali dicevano perché per affrontare la modernità ci occorre un sapere poetico, quindi avevamo capito tutto. Poi è arrivato Hegel, arrivederci a casa. Però l'avevano capito perfettamente, no? Schlegel, tutti i filosofi di quel torno di tempo sono quelli che poi hanno influenzato Simmel. Cioè Schlegel è il primo che parla di un sistema di frammenti, e parliamo del 1801, gente che c'aveva, no? Altro che la cultura soggettiva, molto oltre. Però poi purtroppo non sono riusciti a farlo, Non c'è quel sapere, il sapere poetico perché? Perché la poesia è quella che devasta, distrugge le convenzioni e ti porta oltre. Quando, ma non solo, perché attinge a un livello che è transpersonale, non è solo soggettivo. Quando c'è Baudelaire che ti parla della realtà come foresta di simboli, c'è ben di più che il soggettivo. Se è solo soggettiva è stucchevole, è quando va oltre che diventa vera poesia, perché la leggi è come le famose foglie di Dolo, no? È lì il problema, è che non valgono più tutte le categorie del sapere e tu c'hai, oh, ecco, la metafora ti porta oltre, non a caso, no? È quello. Vabbè, ragazzi, allora, tesaurizzate.